إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Tutte le lodi appartengono ad Allah, noi lo lodiamo, chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque guidato da Allah, nessuno potrà mai sviarlo, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, non c'è nessuno che potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, il solo, senza associati. Ed attesto che Muhammad sallallahu alayhi wa sallam è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah subhanahu wa ta'ala, e la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni. Ogni innovazione è un'eresia. Ogni eresia è una deviazione, ed ogni deviazione conduce al fuoco. Con quest'oggi, come già preannunciato, inshallah, cominceremo quello che è un libro di Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ovvero Shurut Salah Arkanuha wa Wajibatuha, le condizioni della preghiera, i suoi pilastri e i suoi obblighi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Rashid al-Tamimi è nato nel 1515 dopo l'Hijra, corrisponde al 1703. È nato nella cittadina di Al-Uyayna, situata a nord-ovest di Riyadh, l'odierna capitale dell'Arabia Saudita. È stato cresciuto da suo padre, Sheikh Abdul Wahhab, nella stessa cittadina di nascita. Sheikh Muhammad in gioventù eccelleva in intelligenza, dotato di temperamento attento e sveglio, nonché all'età di soli 10 anni aveva già memorizzato l'intero Corano, e dall'età di 12 divenne già adulto, tant'è che il padre lo fece sposare. Sheikh Muhammad studiò il fiqh hanbalita del madhab dell'imam Hanbal, il tafsir e gli hadith con il padre, e sin dai primi anni di studio diede molta attenzione ai libri di tafsir del Coran, di hadith e di aqidah. In particolar modo prestò molta attenzione agli scritti di Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah e Sheikh ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Sheikh Muhammad approfondì i suoi studi a Medina presso Sheikh Abdel Ibrahim Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif al-Saif al-Najdi, che era un sapiente di quell'epoca della regione di Najd, dalla quale Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab imparò moltissimo. Una delle questioni che consolidò il rapporto tra Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab e Sheikh Abdullah ibn Ibrahim fu il fatto che i loro pareri erano concordi riguardo il Tawhid, tant'è che erano entrambi addolorati per le false credenze della gente di Najd e delle loro pratiche deviate. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fu noto tra i sapienti di quel tempo per il fatto di avere un'aqida pura e corretta. Inoltre fu nota la sua animosità nel combattere i mali dell'eresia, del bid'ah e di qualsiasi sia qualsiasi forma di shirk. Sheikh lasciò in seguito la regione di Najd in cerca di conoscenza per poter così consolidare il suo sapere. Questo infatti poi lo aiuterà nella sua determinazione nel fare da'wah per la causa di Allah. Lo Sheikh, rahimahullah, trasse beneficio anche dalla compagnia di molti altri sapienti, tra i quali Sheikh Ali Afandi al-Daghistani, Sheikh Ismail al-Ajluni, Sheikh Abdel Latif al-Afaliki e Sheikh Mohammed al-Afaliki. Dopodiché Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab tornò nel Najd, poi si recò a Basra per poi andare nello Sham, sempre desideroso di poter aumentare quello che è la conoscenza utile e le proficue scienze islamiche. Una delle sue opere, nonché pietra miliare, è indubbiamente Kitab al-Tawhid, nel quale Sheikh al-Islam denunciò e mise in guardia dalle diverse pratiche religiose, così si fa per dire, delle varie confraternite mistiche sufi, il quale le definiva essere eretiche ed assolutamente non ortodosse. Confutò la loro eccessiva venerazione ed idolatria delle figure dei loro santi fondatori. Questo mettendo in risalto l'importanza di dedicare un culto esclusivo rivolto all'unico Dio, Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam inoltre considerò come eretici anche i Khawarij e i Rawafida e tutte quelle pratiche introdotte successivamente tra i musulmani dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lo Sheikh espirò nel 1206 dopo l'Hijra, nel mese di Dhul Qa'dah, vale a dire nel 1792, nella città di Diriyah, nella quale insegnava giurisprudenza islamica nel masjid locale. Questo era Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, autore di molte opere fondamentali che riguardano la dottrina islamica. Quest'oggi appunto cominceremo col trattare, inshallah, quello che sono le condizioni, i pilastri e gli obblighi delle salawat. Sheikh al-Islam comincia con Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, vale a dire in nome di Allah. Questa formula che pratica il bambino quando prende il suo bicchiere, il chirurgo prima di eseguire un'operazione, l'insegnante prima di iniziare una lezione, dicono Bismillah. Questa formula è semplice, ma le parole pronunciate sono grandi. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con quelli. Vi è un punto interessante da notare, che è che il Ba di Bismillah è collegata ad un verbo implicito, un'azione che si sta per compiere. Infatti nel momento in cui la persona pronuncia la basmala si accinge a fare qualcosa. Vale a dire, quando per esempio si accinge un qualcuno a leggere il Coran o a compiere altre opere, pronuncia la basmala. La basmala è questa formula che è Bismillah, nel nome di Allah. Vale a dire che sta per compiere tale azione con l'aiuto del nome di Allah subhanahu wa ta'ala. Naturalmente, pronunciando questa formula, non solo riceviamo l'aiuto di Allah azza wa jal, ma otteniamo anche delle benedizioni per l'atto che stiamo per compiere. La basmala inoltre può anche essere una fonte di protezione, dato che il messaggero sallallahu alaihi wa sallam ci ha anche detto di pronunciare il nome di Allah quando ci prestiamo a cominciare a mangiare, in quanto se non lo facessimo, Shaitan si siede e mangia con noi. Quindi questa basmala viene utilizzata anche come forma di protezione. Viene raccolto dal Nasai che il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se il vostro animale da soma inciampa, non dite che possa morire Shaitan, dato che ciò non farebbe altro che gonfiarlo d'orgoglio a tal punto che diventerebbe grande come una casa, cosicché poi affermerebbe di essere stato lui stesso, attraverso la sua forza, a rendere possibile ciò. Allora piuttosto dite Bismillahirrahmanirrahim, che lo fa diventare piccolo quanto un moscerino. Allah subhanahu wa ta'ala è il nome di Dio, l'Altissimo, la cui presenza è sempre stata e sempre sarà, ed egli non ha partner alcuno, non ha alcun associato. Riguardo a ciò disse Ibn Kathir, rahimahullah, Allah è il riconoscimento del Signore, l'Altissimo, ed è inoltre il nome più grande, in quanto racchiude tutti gli attributi as-sifat di Allah subhanahu wa ta'ala. Infatti dice Allah in Surat al-Hashr, egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, l'Eccelso, colui che costringe al suo volere, colui che è cosciente della sua grandezza, gloria ad Allah ben al di là di quanto gli associano. Allah è il nome con il quale nessun altro può essere chiamato. È il più grande dei suoi nomi. La parola Allah, inoltre, non è un derivato di nessun'altra parola, ma bensì è un nome specifico per l'Altissimo. Niente e nessuno condivide questo con Lui, e nessun altro si chiama così, eccetto Lui. La parola Allah, inoltre, non ha un plurale, in quanto essere l'unico. La Sunna ci insegna che dobbiamo cominciare con il nome di Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta sallallahu alaihi wa sallam ha detto che nessuna opera importante riceve le benedizioni di Allah a meno che non abbia cominciato con il suo nome. Tutto dovrebbe essere eseguito cominciando con la pronuncia della basmala. Mentre per il detto di Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim include due nomi dell'Altissimo, nonché due suoi attributi. Essi derivano dalla parola Rahma, misericordia. Ar-Rahman è colui che è dotato della misericordia che si estende su tutto il suo creato. La sua misericordia che è destinata a chiunque, musulmani e non. In questo mondo e per i credenti nell'aldilà. Mentre Ar-Rahim è colui che è dotato della misericordia che si estende solamente sui credenti nel giorno del giudizio. Questa risulta essere la comprensione della maggior parte degli ulema. Infatti alcuni dei Selef confermano questa comprensione, proprio come è stato affermato da Ibn Kathir, con la narrazione riportata da Isa a.s., il quale disse: Ar-Rahman è colui che mostra misericordia in questo mondo e nell'aldilà, e Ar-Rahim è colui che mostra misericordia nell'aldilà. Ar-Rahman è colui che dona misericordia in questo mondo, nella dunya, e nell'akhira. Ar-Rahim è colui che dona la sua misericordia solo per i credenti nell'akhira. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Furqan: si è innalzato sul trono, sommamente misericordioso, Ar-Rahman. No. Ar-Rahman fi dunya wa l'akhir. Ar-Rahim fi l'akhir. Ala al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dice: si è innalzato sul trono, Ar-Rahman. Ed anche dice: Ar-Rahman si è innalzato sul trono. Così egli ha menzionato all'Istawa, ovvero innalzarsi sul trono, con il suo nome Ar-Rahman, di modo da abbracciare l'intera creazione con la sua infinita misericordia, proprio come è stato affermato da Ibn Kathir Rahimahullah. Difatti dice l'Altissimo in Suratul Mulk: non hanno visto sopra di loro gli uccelli spiegare e ripiegare le ali, non li sostiene altri che il sommamente misericordioso. Ovvero, Ar-Rahman è colui che sostiene il volo degli uccelli. Questo significa che altro non è che la sua immensa misericordia nei confronti della sua creazione, la sua gentilezza nei confronti degli uccelli. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surat Ar-Rahman: quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Per quanto riguarda il significato di Ar-Rahim, invece, egli dice in Surat Al-Ahzab: egli è colui che dona misericordia, egli è Ar-Rahim verso i credenti. Lui è Ar-Rahim verso i credenti. E la conoscenza di ciò è presso Allah subhanahu wa ta'ala. Inoltre è noto che Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab era fortemente attaccato alla sunna profetica, tant'è che appunto inizia questo libro con la basmala, con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Difatti questo risulta essere una sunna praticata dal profeta Muhammad. Qualsiasi scritto, qualsiasi lettera scritta dal profeta Muhammad cominciava con la basmala, mentre qualsiasi discorso o khutab del profeta Muhammad cominciava col hamdallah, col hamdulillah. Appunto per il suo forte attaccamento alla sunna, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab comincia questo libro con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le condizioni della salah, della preghiera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala ali wa sahbi wa man tabi'u ila yawmiddin. Amma ba'd. Disse il grande sapiente l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab: le condizioni della salah sono 9: al-islam, al-aql, al-tamiz, رفع الحدث إزالة النجاسة سترة العورة دخول الوقت استقبال القبلة النية وبر الإسلام essere musulmani العقل la sanità mentale e la ragione التمييز l'età di discernimento رفع الحدث la purificazione vale a dire il wudu إزالة النجاسة eliminare le impurità, sitrat al-aura, coprire le parti intime, dukhul al-waqt, l'entrata del tempo della preghiera, istiqbal al-qibla, orientarsi verso il Kaaba, verso la Qibla appunto, e an-niyya, l'intenzione. Queste sono le 9 condizioni richieste per le nostre salawat. La prima condizione, all'Islam, essere musulmani. L'Islam è l'opposto del kufr, la miscredenza. Gli atti del kafir sono respinti, qualsiasi essi siano. La prova è il detto di Allah l'Altissimo. Non spetta agli associatori popolare le moschee di Allah, mentre sono testimoni della loro stessa miscredenza. Ecco quelli che vanificano le opere loro e che rimarranno perpetuamente nel fuoco. Ed anche dice: abbiamo giudicato le loro opere, le opere del kafir, e ne abbiamo fatto polvere dispersa. È evidente che sia necessaria come condizione per la salah la fede nell'unico Dio, ovvero l'Islam, in quanto l'Islam è la sottomissione al volere dell'unico Dio, sulla sua unicità. Questa è una prerogativa fondamentale per il compimento della salah, l'appartenenza alla religione dell'Islam. Non si può pensare che la salah venga accettata da colui che non è musulmano. Infatti l'Islam è la religione voluta dall'unico Dio per l'intera umanità, in quanto essere la sola religione accettata dall'Allah subhanahu wa ta'ala. Dice l'Altissimo in Surat Al-Imran: invero, la religione presso Allah è l'Islam. Ed anche, sempre in Surat al-Imran, chi vuole una religione diversa dall'Islam, il suo culto non sarà accettato e nell'altra vita sarà tra i perdenti. L'Islam è la prima condizione necessaria per far sì che la nostra salah rivolta all'unico Dio sia accettata. La seconda condizione è l'aql, la sanità mentale. La sanità mentale, dice Sheikh al-Islam, il suo opposto, ovvero il suo contrario, è l'infermità, la pazzia. Difatti non vengono scritte le opere e gli atti dell'infermo mentale finché non torna sano di mente. E la prova di ciò è il detto di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Il kalam è stato sollevato da tre tipi di persone: il dormiente fino al suo risveglio, l'infermo mentale finché non torna sano di mente, e l'infante, vale a dire il bambino, finché non entra nell'età della comprensione. Questo hadith è riportato nella Sunan di Imam Ahmed. In questo detto si cita il kalam, utilizzato dai due angeli incaricati dall'Allah subhanahu wa ta'ala per scrivere le buone e le cattive azioni del servo di Allah subhanahu wa ta'ala. Quello di destra scrive le buone e quello di sinistra scrive le cattive. Dice Allah subhanahu wa ta'ala a proposito in Surat al-Kahf: quando i due che registrano seduti alla sua destra e alla sua sinistra raccoglieranno il suo dir. Costoro, questi due che registrano le azioni del servo, sono i due malaika, i due angeli, che hanno l'ordine impartito dall'Allah subhanahu wa ta'ala di trascrivere le azioni del servo. Quindi è fondamentale che il servo sia consapevole di ciò che fa. Quindi questa seconda condizione, angeli. Quindi è fondamentale che il servo sia consapevole di ciò che fa, vale a dire che abbia questa sanità mentale, questa capacità di comprendere ciò che sta compiendo, vale a dire la salah. Questa è la seconda condizione richiesta. La terza condizione è at-tamiz, ovvero l'età del discernimento. L'età del discernimento, dice Sheikh al-Islam, il suo posto è l'infanzia, ovvero l'età adulta, il suo posto è l'infanzia. Ed il suo limite è indicativamente l'età di 7 anni. Dopo i 7 anni viene ordinato di fare salah. Al bambino dopo 7 anni viene ordinato di fare salah. E la prova di ciò è il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che dice: ordinate ai vostri figli di fare salah dai 7 anni e batteteli per essa dai 10 e fateli dormire in letti separati. Questo hadith è riportato nel Sunan di Abu Dawud. Quindi la terza condizione fondamentale riguarda l'età del discernimento, ovvero l'età della comprensione, l'età adulta, di quando un bambino passa dal non comprendere ciò che fa al comprendere. Difatti il profeta sallallahu alaihi wasallam ci indica su come ci si debba comportare sull'educazione islamica riguardante l'orazione, riguardante la preghiera con i nostri figli. Difatti precisa di ordinare ai figli la salah, la preghiera, dai 7 anni e di batterli perciò dai 10. E pertanto è obbligatorio sapere che si intende il colpirli non forte, perché colpendoli forte questo diventa haram, non fa parte dell'Islam. E soprattutto non fa parte dell'Islam colpire sul volto. Colpire sul volto è haram. Quindi ciò che è inteso in questo hadith col batterli, si intende non batter, non colpirli forte e soprattutto non colpirli in volto, in quanto appunto essere un atto proibito dall'Islam. La quarta condizione della Salah è Raf al Hadat, ovvero la purificazione rituale, ovvero l'udu. L'udu è l'abluzione minore in italiano, e ciò che lo rende obbligatorio è l'impurità, ossia ciò che lo invalida. Questa condizione comporta la validità della Salah, in quanto viene riportato nel Bukhari che il profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: non è accettata la preghiera di chi incorre nell'impurità minore, a meno che non faccia l'abluzione. La Salah non viene accettata a colui che è privo di purificazione, privo di wudu. Colui che non ha wudu, la sua Salah è nulla. Inoltre dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah: o voi che credete, quando vi levate per la preghiera, lavatevi il volto, le mani e gli avambracci fino ai gomiti, passate le mani bagnate sulla testa e lavate i piedi fino alle caviglie. Ed ancora disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in un hadith riportato nella raccolta autentica dell'imam Muslim rahimahullah: lo stato di purezza rituale è la metà della fede, fa parte di metà della fede la purezza rituale. A sua volta il wudu richiede 10 condizioni. A sua volta il wudu richiede 10 condizioni per essere considerato valido. Queste 10 condizioni sono: la prima al-Islam, la seconda al-Aql, la terza al-Tamiz, la quarta al-Niyya, la quinta è la volontà di non interromperlo, di non interrompere l'udu fino al suo completamento, la sesta è rimuovere tutto ciò che rende la purezza rituale un obbligo, la settima è il lavaggio delle parti intime prima del wudu. Come abbiamo visto, le prime tre condizioni sono le stesse che rendono valida la Salah, ovvero l'Islam, l'essere musulmano, al-Aql, la sanità mentale, ovvero la ragione, al-Tamiz, l'età del discernimento. Inoltre c'è la quarta condizione che è il Niyya, che anche essa è una condizione richiesta per la validità della Salah. Per quanto riguarda il lavaggio delle parti intime, questa condizione si applica solo nel caso in cui si è andati a fare i propri bisogni, ed a sua volta richiede delle condizioni, che sono il pulirsi con la mano sinistra per 3 o più volte, in quanto il profeta sallallahu alaihi wa sallam disse in un hadith in cui vi è pieno accordo: quando qualcuno di voi urina, che non tenga il pene con la destra e neppure si pulisca con essa dopo aver fatto i propri bisogni. Per quanto riguarda l'istinjà, l'istinjà è appunto la pulizia delle parti intime fatta con l'acqua. Per quanto riguarda l'istinjà, essa viene effettuata con acqua, proprio come viene raccolto dal Bukhari rahimahullah, in cui Anas ibn Malik disse: ogni volta che il profeta sallallahu alaihi wa sallam usciva per fare i propri bisogni, io ed un altro ragazzetto venivamo portando un piccolo otre con dell'acqua, e si intende che veniva usata dal profeta per pulirsi. Questa è la prova che l'istinjà è obbligatoria dal momento che uno fa i propri bisogni. Mentre per quanto riguarda l'istijmar, essa si effettua con carta o con delle pietre, come viene riportato nella raccolta autentica del Bukhari, in cui Abi Huraira radiallahu anhu tramanda che seguì il profeta sallallahu alaihi wa sallam, il quale era uscito per fare i propri bisogni. Nel camminare egli non si voltò mai, tuttavia io mi avvicinai ed allora mi disse: cercami delle pietre con cui mi possa pulire. o disse qualcosa di simile, ma non darmi delle ossa né dello sterco. Lo sterco sono gli escrementi di vacca. Sapete cosa sono gli escrementi? Gli escrementi sono le cose solide che fuoriescono dalla mucca, dalla vacca. Quando seccano si chiama sterco. Quindi è proibito pulirsi con le ossa e con lo sterco. È vietato. Disse infatti il profeta Muhammad, ma non darmi delle ossa né dello sterco. Gli portai dunque delle pietre all'interno di un lembo del mio vestito e le deposi vicino a lui, dopodiché mi allontanai. Quando ebbe terminato, ne fece uso per pulirsi. Anche qua abbiamo la prova che il profeta sallallahu alaihi wasallam compì l'istijmar, ovvero la pulizia con delle pietre. In un'altra versione del hadith viene riportato che Abi Huraira radiallahu anhu chiese.
Lui chiede che l'istijmar una cosa e l'istijmar un'altra cosa.
Sì.
O no?
Sì, riguarda sempre la pulizia delle parti intime, quando uno va a fare i propri bisogni, però l'istinjar bil ma, l'istijmar bil hajar. No, non è il tayammum, è il lavaggio delle parti intime, non è il tayammum. Continuando, in un'altra versione del hadith viene riportato che Abi Huraira radiallahu anhu chiese: perché non le ossa e neppure lo sterco? Chiese, per chi si è perso, perché, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi hai detto di non portarti le ossa e lo sterco? Egli rispose: perché fanno parte del cibo dei jinni. E quindi qua la proibizione di pulirsi con delle ossa, l'adam, o con lo sterco. L'ottava condizione è il tahuriyatu al-ma'i, la purezza dell'acqua. L'acqua deve avere delle caratteristiche per essere considerata pura. E sono tre caratteristiche. Chi le conosce? Sono le caratteristiche che stanno nel colore dell'acqua, nel colore, nell'olfatto, ovvero dell'odore, e nel gusto. Per essere considerata pulita, pura l'acqua, deve rientrare in queste tre, deve avere queste tre caratteristiche. Quindi deve essere limpida, quindi il colore non è alterato, non deve avere un odore sgradevole e non deve avere un gusto particolare. No. Come l'acqua che cammina. Se una di queste tre caratteristiche è alterata o deteriorata, l'acqua risulta essere non più pura per eseguire l'udu. Quindi se solo una di queste caratteristiche è alterata, vale a dire che il colore non è cristallino come quello che naturalmente ha l'acqua, o l'odore è alterato, nonché il gusto, l'acqua non è più buona per essere utilizzata per compiere l'udu. Quando invece l'acqua per natura, attenzione, quando invece l'acqua per natura è mischiata con dell'argilla, vale a dire con della terra, o con un minerale che potrebbe essere il sale o il ferro o qualsiasi altro minerale, i quali ne alterano il sapore, ne cambiano il gusto, ne cambiano anche il colore. Ad ogni modo, in questo caso, l'acqua può essere utilizzata per fare l'udu. L'acqua del mare, ad esempio, è pura, nonostante sia acqua salata, però è acqua pura e quindi è buona per compiere l'udu. E così qualsiasi acqua che si rinnova, vale a dire che non rimane ferma, come ha specificato il fratello. Quindi come l'acqua piovana, o come l'acqua delle sorgenti o dei pozzi, acqua che non rimane ferma, è in continuo circolo, in riciclo, è acqua considerata pura per fare l'uomo. E aggiunge. La nona condizione che richiede l'wudu per essere corretto è la rimozione di tutto ciò che ne impedisce all'acqua di raggiungere la pelle. Un esempio potrebbe essere lo smalto per le unghie che si applicano alle donne, chiaramente si spera quando stanno col marito, non in altri momenti. Lo smalto delle unghie, se non viene rimosso, in quel punto l'acqua non può passare e quindi il wudu non è valido. Così potrebbe essere anche delle macchie di vernice sulla pelle che non fanno altro che fungere da isolante sulla pelle. Quindi è rimuovere qualsiasi cosa prima di compiere il wudu che rischia di non far passare sulla pelle l'acqua, siano dalle macchie di vernice o dello smalto o quant'altro.
Un cerotto?
Questo. Beh, il cerotto se viene rimosso meglio, a meno che non ci sia un taglio grave.
Ma se si ruba bocca.
Sì.
Ruba bocca, sì.
Se parla di goccioline di vernice, non è. La decima condizione che richiede il wudu è l'entrata del tempo della preghiera, però questo riguarda solo coloro che interrompono frequentemente la loro purificazione rituale, ovvero coloro che hanno un problema. In questo caso venne chiesto a Sheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah da una persona che aveva appunto questo costante problema, che aveva delle piccole perdite di pipì, delle piccole perdite, come si sarebbe dovuto comportare affrontando la salat. E Sheikh Rahimahullah gli rispose dicendo che era obbligatorio per lui mettere una protezione tra lo slip e la parte intima, e nonché doveva eseguire l'udu all'entrata del tempo di ogni salawat. In questo caso diventa necessario appunto per questo tipo di persone effettuare l'abluzione, ovvero l'udu, dopo l'entrata del tempo di ogni preghiera. Come disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in un hadith riportato da Ibn Majah ed altri, al mustahada, chi è che sa cos'è? Mustahada. La donna che ha questo tipo di problematica, ma non è il hajj.
No.
Non è il hajj, non è il mestro. Mustahada è la donna che ha delle perdite sanguigne che non riguardano il mestro. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse, per il mustahada deve lasciare la preghiera per i giorni del ciclo. Per i giorni del hajj. Deve lasciare la preghiera per i giorni del ciclo. Al termine fare il ghusl. Poi può digiunare e pregare compiendo il wudu per ogni salawat, per ogni preghiera, appunto per questa problematica. Su di lei diventa obbligatorio compiere il wudu all'entrata del tempo di ogni salawat. Quindi questa condizione, la decima condizione richiesta per l'wudu sahih, per l'wudu valido, rientra solo in questa categoria di persone. Ed anche come viene riportato da Tirmidhi, in cui Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha riferì che un giorno venne dal profeta sallallahu alayhi wa sallam Fatima bint Hubeish e gli chiese: o inviato di Allah, ho del sanguinamento che persiste dall'utero e non riesco così a pulirlo, devo interrompere le mie preghiere? Egli rispose, sallallahu alaihi wasallam, no, perché proviene da un vaso sanguigno e non dalle mestruazioni. Così quando le mestruazioni vere e proprie cominciano, lascia le tue preghiere e dal loro termine fai il ghusl e prega. Disse Abu Muawiyah a proposito di ciò: Gli è stato detto di eseguire le abluzioni all'entrata del tempo di ogni preghiera fino al periodo successivo, vale a dire fino all'altra preghiera. Quindi questo obbligo rientra su tutte quelle persone che hanno delle problematiche particolari che interrompono la loro purezza rituale. Quindi è evidente che a causa di queste problematiche, per questo tipo di persone l'abluzione si rende necessaria all'entrata del tempo di ogni salawat. Così anche per colui che ha eseguito il tayammum, ovvero la purezza polverale. Quindi colui che ha eseguito il tayammum si rende necessaria l'esecuzione della purificazione rituale ogni qualvolta che entra il tempo della preghiera successiva. Il tayammum è dovuto a colui che in mancanza di acqua o per malattia è impossibilitato a compiere il wudu. Per mancanza di acqua o per malattia è impossibilitato a compiere il wudu. Cos'è il tayammum? Sai cos'è il tayammum? Quando uno è in mancanza di acqua, è tenuto, è obbligatorio avere la purezza rituale per affrontare quello che è la salah, la preghiera, quindi è tenuto comunque a fare quello che è il wudu, a purificarsi, però in mancanza di acqua gli è concesso utilizzare della terra o delle pietre per compiere quello che si chiama tayammum. Sì, cioè, ci sono delle condizioni, delle persone che rientrano in questa facoltà. Tayammum è dovuto appunto a colui che in mancanza di acqua o per malattia è impossibilitato a compiere il wudu. Quindi costui può utilizzare della terra pulita, della sabbia o delle pietre. Difatti dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah: se siete malati o in viaggio o uscendo da una latrina o dopo aver accostato le donne non trovate acqua, fate la lustrazione con terra pulita passandola sul volto e sulle mani. Come si effettua il tayammum? Si pronuncia il basmala, si batte sul terreno e si comincia dal volto, perché Allah subhanahu wa ta'ala dice di cominciare dal volto. Si comincia dal volto, mano destra, mano sinistra. Basta.
Scusa, può così una persona che fa l'ospitale, perché come si chiama un goccio così, prendere e basta.
Come le pietre? La pietra. Ma non con la pietra direttamente.
Non so, io l'ho vista più la rapa.
Sì. Con il muro, una parete. Una parete, una pietra. La terra. Viene inoltre riportato dal Bukhari che Ammar riferì: il profeta sallallahu alaihi wasallam batté sul suolo le mani, poi se le passò sul viso e sulle mani, la sinistra sulla destra e la destra sulla sinistra, semplicemente, non come viene fatto da alcuni che utilizzano una pietra come se fosse una saponetta. Tayammum è semplicissimo, una passata sul volto, la sinistra sulla destra e la destra sulla sinistra, basta, così, basta, il mess, non così o non così.
Cosa per terra, io ospitale, cioè marocchina, cioè prende, è cosa così.
Dopo approfondiamo, sì, va bene, dopo approfondiamo. Visto, eh? Quindi queste sono le condizioni richieste per quanto riguarda appunto la condizione della Salah, che è Raf al-Hadath. Condizione richiesta per la Salah Raf al-Hadath, ovvero la purificazione con l'Udu, che richiede appunto quelli che sono 10 condizioni, che come abbiamo detto sono l'Islam, l'Aql, l'Islam, l'essere musulmano, la sanità mentale, l'età del discernimento, l'intenzione, la volontà di non interromperlo fino al suo completamento, il rimuovere tutto ciò che rende la purezza rituale un obbligo, il lavaggio delle parti intime prima del wudu, la purezza dell'acqua, la rimozione di tutto ciò che impedisce all'acqua di raggiungere la pelle e l'entrata del tempo della preghiera per coloro che rompono frequentemente la loro abluzione. Queste sono le 10 condizioni richieste per la condizione richiesta a sua volta dalla Salah, che è Raf al-Hadath, ovvero la purezza rituale.
Sono 9 poi.
10. 10. La decima è riguardante solo coloro che hanno quel tipo di problematica delle perdite. L'Islam, l'essere musulmano, l'Aql, l'Tamiz, l'Niyya, no? 9 le condizioni della Salah. Tu stai parlando della Salah o del Wudu? L'Wudu sono 10 condizioni. La Salah sono 9. Salah sono l'Islam, l'Aql, l'Tamiz, Raf al-Hadath, Izalat al-Najasa, Istiqbal al-Qibla, Dukhul al-Waqt, Sitrat al-Awra, Wanniya. Queste sono le 9 condizioni richieste per la Salah. Inshallah, la prossima volta andremo avanti con il resto delle condizioni, riprenderemo il discorso del Wudu, che richiede 6 obblighi fondamentali, ha degli obblighi di Wudu per essere valido. Dopodiché ritorneremo con la spiegazione di quello che sono le condizioni della Salah, fino al termine di questo libro, inshallah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.